questo cantico che troveremo citato anche all'inizio del brano del Vangelo di questa sera, a cui Gesù si richiamerà, narra la vicenda del Signore con il suo popolo, non solo con la casa di Israele, ma potremmo dire è la storia fra il Signore e l'uomo, e noi. E questa vigna che viene piantata è un segno dell'amore del Signore verso questo popolo. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Potremmo dire c'è in questa cura da parte del Signore il suo amore per questo popolo e c'è anche un'attesa a cui il profeta si richiama più volte in questo canto. È un'attesa che è un'attesa di frutti. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? Si chiede il perché e al termine di questo canto che abbiamo letto, ecco qual era il frutto che questo Signore si aspettava. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Come dire che nel dono che il Signore ha dato c'era anche un'attesa di qualche cosa. L'attesa che questo dono si moltiplicasse, si allargasse. E allora questa giustizia sta a significare un po' dei rapporti, delle relazioni fra le persone di questo popolo. Questa è l'attesa del Signore, un'attesa che comunque è sempre sostenuta dall'amore di questo Signore che non c'è solamente all'inizio, ma accompagna sempre, fino al versetto finale che abbiamo letto e che appunto, come ogni minaccia che c'è nella Scrittura, è per la conversione. Come dire, c'è il rischio di rimanere soli ad abitare nel paese, c'è il rischio di non vivere relazioni in questo paese. Questo canto ci introduce al brano di questa sera, che è Marco 12, 1, 12.
E mentre cercate il testo, diciamo un po' il contesto dove siamo arrivati la settimana scorsa. E abbiamo lasciato Gesù nel Tempio, nel capitolo 11, abbiamo lasciato a maggio-giugno, che è entrato con l'asino e con la frusta. E con la sua frusta è l'asino, cioè lui è il Messia che cavalca l'asino, cioè l'animale da servizio e non il potere, e con l'umiltà e col servizio vince ogni potere, cioè caccia via dal Tempio tutto il brigantaggio che c'è. Il Tempio è copertura di ingiustizia, la falsa immagine di Dio, quel Dio onnipotente che serve come paravento ai nostri deliri di onnipotenza, mentre Dio è un'altra cosa, è padre e vuole che noi siamo figli e viviamo da fratelli. E Gesù nel Tempio ha trovato tutto fuorché la comunione col padre e la preghiera e la comunione coi fratelli, che invece di preghiera era luogo di mercante. E invece di amore dei fratelli era brigantaggio con i fratelli. E poi subito dopo incontra un albero da fico e vuol vedere i frutti, ma non c'erano. Allora lo maledice. E il frutto del fico, molto dolce, è il frutto che Dio desidera dal Tempio, dall'uomo. Cosa desidera? L'amore del padre e l'amore dei fratelli. Quindi era un albero con tante foglie e senza frutti, come tanta religiosità. E dopo aver fatto queste cose col Tempio, gli domandano i sommi sacerdoti, abbiamo visto la volta scorsa, gli scribi e gli anziani, cioè i vari potenti religiosi e culturali e economici, con quale diritto fai questa cosa di distruggere ciò che noi abbiamo di sacro, cioè il Tempio. con quale potere, chi te l'ha dato? E abbiamo visto che Gesù risponde, beh, anch'io vi faccio una domanda, se mi rispondete vi risponderò. Il battesimo di Giovanni era da Dio o dagli uomini? E loro non rispondono perché se dicono che è da Dio, dice, voi non ci avete creduto. Se dicono che è dagli uomini, perdiamo il favore del popolo. Quindi a loro non interessava sapere la risposta, con quale potere, e non gli interessa chi sia Giovanni, gli interessa tenere il loro prestigio e il loro potere. E allora a questa gente Gesù dice, io non vi rispondo con quale potere. Però a chi non vuol capire, Gesù parla in parabole. E questa parabola è detta loro, ed è molto chiara, e si spiega qual è il potere di Gesù, il potere di Dio, che è molto diverso dal potere. Ci saranno adesso 5 discussioni sul potere. Il potere dell'uomo, di Cesare, e il potere di Gesù, che è tutt'altro potere. E la parabola che leggiamo adesso dice qual è il potere di Gesù.
Leggiamo Marco 12, 1-12. E cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e pose attorno una siepe e scavò un torchio e costruì una torre e l'affittò ad agricoltori e s'allontanò dal paese. E inviò gli agricoltori a suo tempo un servo per prendere dagli agricoltori dei frutti della vigna. E lo presero e picchiarono e rimandarono vuoto. E di nuovo inviò loro un altro servo, colpirono in testa anche lui e lo schernirono. E inviò un altro e uccisero anche lui. E molti altri inviò, dei quali alcuni picchiarono e altri uccisero. Aveva ancora uno, il figlio di Letto. Lo inviò ultimo da loro, dicendo, rispetteranno il figlio mio. Ma quegli agricoltori dissero tra sé, costui è l'erede, venite e uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E lo presero, l'uccisero, e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il signore della vigna? Verrà e rovinerà gli agricoltori e darà la vigna ad altri. Neanche avete letto questa scrittura, la pietra che i costruttori rigettarono, questa divenne testata d'angolo. Dal Signore venne questo ed è meraviglioso ai nostri occhi. E cercavano di impadronirsi di lui, ed ebbero paura della folla. Infatti compresero che disse la parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono.
Con questa parabola Gesù spiega qual è il suo potere. È il potere della pietra scartata, è il potere di Dio, come vedremo. E questa parabola ci narra la storia di Israele, rappresentata da questa vigna, che è la storia pure della Chiesa, che poi è la storia anche di ciascuno di noi. E la storia si sintetizza in due cose molto semplici: che Dio è fedele a oltranza e noi siamo infedeli a oltranza. E più noi ci ostiniamo nell'infedeltà e nel rigetto, lui più si ostina a essere fedele. E alla fine noi cosa facciamo? Alla fine lui cosa fa? Dice, insomma, gli manderò mio figlio, speriamo che... E allora quello lo ammazzano. Allora il potere di Dio è quello di essere ammazzato piuttosto che di essere infedele. Il potere della pietra scartata. Non è il potere di quello che domina, ma è il potere di un amore più forte di ogni rifiuto e di ogni morte. È sempre una storia infelice come finirà sta storia, perché Dio c'ha tutta questa cura e poi dopo vuole i frutti sono semplicemente che la gente viva felice amandosi gli uni gli altri, che vivono da figli, questo è il frutto. Non tenendo frutti, manda un altro profeta, e quello lo picchiano, l'altro lo uccidono, e poi avanti. Cosa capiterà alla fine? Capita che uccidiamo anche il figlio. Tenete presente, mancano 3 giorni alla croce. Sarà ucciso da questi protagonisti che decidono proprio qui di ucciderlo e gli danno il potere. Entreremo in questo mistero del potere di Dio, che è di una fedeltà più forte della morte, attraverso questa parola. E qui possiamo leggere anche la storia di ciascuno di noi, perché non è che Gesù è morto perché i cattivi l'hanno ucciso. Erano persone bravissime e degnissime, sono i sacerdoti, gli scrivi, quello che facciamo noi di mestiere, e gli anziani, che erano quelli che avevano il potere economico, che sostenevano la Chiesa con l'otto, più che con l'otto per mille, tutte le opere buone, la struttura portante del paese. Tutte persone per bene, e competenti e religiosi. Quindi, e vedremo questo potere di Dio. Lo vedremo dalla parabola, lasciamola parlare.
Primi due versetti. E cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e pose attorno una siepe e scavò un torchio e costruì una torre e l'affittò ad agricoltori e si allontanò dal paese. E inviò agli agricoltori a suo tempo un servo per prendere dagli agricoltori dei frutti della vigna.
Dico solo una cosa sulla vigna. E la vigna rappresenta il lusso, è l'ultima cosa che si fa. Israele, quando era nel deserto, non c'aveva la vigna, evidentemente. Quindi la vigna viene quando sei entrato nella terra promessa e hai cominciato a poter farti sulla casa, se non l'avevi, a coltivare il terreno per vivere. E poi la vigna cosa serve? È il di più, è il lusso. Ma quel lusso necessario, tant'è vero che il primo miracolo che Gesù farà nel Vangelo di Giovanni è mutare l'acqua in vino, perché il vino rappresenta l'ebbrezza, rappresenta l'amore, rappresenta lo spirito, e la vigna in fondo rappresenta la vita ormai compiuta, che avendo tutto il necessario per vivere ha bisogno di un di più per vivere da uomo, del frutto della vita, cioè dello spirito, cioè dell'amore. E allora Israele è paragonato alla vigna perché è quel popolo che conosce l'amore di Dio e che quindi deve produrre amore. Se conosce l'amore, ha sperimentato amore, deve sapersi amare ringraziando Dio e amando i fratelli. E tra l'altro costruire una vigna è un impegno grossissimo. Bisogna trovare il posto giusto, esposto giusto al sole, non troppo, non poco, no? Con un pendio, e poi scavare molto profondo, poi drenare il terreno sotto, poi mettere sotto delle cose, poi aspettare che cresca, poi potare. Cioè, è un lavoro enorme. Qui c'è dentro tutto l'amore, e scegliere ogni viticolo che sia quello giusto, perché non sempre è uguale, cambia tutto se cambia. Quindi questa cura che ha Dio è per questo popolo e per ciascuno di noi. No.
Sì. Ed è una cura che potremmo dire traspare già prima di ogni parola, perché si dice che Gesù comincia a parlare loro in parabole. Appena rifiutato di dire con quale potere faceva quelle cose, però è come se Gesù qui tenesse aperto il dialogo. Cioè la cura che ha per questa vigna la sta dimostrando in questo momento con i suoi interlocutori, che non vengono allontanati, si allontaneranno loro alla fine, e Gesù comincia a parlare loro in parabole, come dire, narra qualcosa perché queste persone possano finalmente comprendere dall'interno, possano partecipare a questo racconto, possano, se riescono, ritrovarsi in questo racconto. Però questo parlare di Gesù, rivolgersi loro, dice che sta continuando questa cura della vigna. E tutti questi gesti che l'uomo fa, quest'uomo fa, che pianta la vigna, è come se ci dicessero direttamente che in principio, a fondamento, c'è questo amore che ci precede. È come se facesse un po' aprire gli occhi su quello che è, sul dono da cui ci si trova circondati. E va in parallelo il fatto che lo dica loro e quello che dice loro, come se fossero due aspetti di questo stesso momento. E anche il fatto che invia il servo per prendere dei frutti della vigna, come dire che il dono che è stato fatto è chiamato a fruttificare. Non c'è nessuna violenza, lo invia a suo tempo, però potremmo dire va a cercare quel frutto di cui si parlava prima, di cui parlava Isaia. Come dire che questo amore, questa cura che quest'uomo ha messo è qualcosa che è invitata a espandersi. E neanche tanto tra la vigna e il Signore, ma potremmo dire a portare frutto. È un dono che si espande, che non ritorna indietro. Quasi a dire che il nostro amore di figli lo viviamo nell'amore fraterno.
Vorrei dire ancora qualcosa sulla vigna, già che... Ecco, questa vigna, che è il popolo, tutto scelto, piantato, trapiantato lì, coltivato con cure, amato, a uno, e potato e tutto, pose attorno una siepe per proteggerlo e delimitarlo. Il simbolo della legge che ti dà i limiti, i confini, ma ti protegge anche dal caos. Poi scavò un torchio, che è dove si esprime il vino. Cioè, al centro c'è da esprimere questo amore, è il frutto della vita, e questo è il centro del popolo, se no non esiste più il popolo. Uno abita da solo sulla terra perché ha fatto fuori tutti gli altri, come Caino. Poi costruisce una torre, serve per guardia, il tempio. E poi cosa fa? L'affittò ad agricoltori, che sono i capi del popolo, che sono responsabili di far sì che il popolo viva in pace, in giustizia, in operosità. Che non siano i capi briganti, che ogni re si diceva fece peggio di tutti i suoi padri. E poi si allontanò dal paese, cioè emigrò, fu all'estero proprio. Cioè Dio non è un impiccione, lui ci ha fatti e poi ci lascia in perfetta autonomia e libertà. Siamo noi che ci ha donato tutto, adesso ci posso andare in pace. Cioè, non è un impiccione che sta lì adesso esiguo, no? L'ha affidata agli agricoltori, i quali devono coltivare che cosa? Il frutto della vita, cioè l'amore. Se non coltivano quello, fallisce tutto il popolo. E quindi pazienza, adesso si arrangeranno, no? Cioè, mi piace anche questa immagine di Dio che non è che sta lì a fare il controllore del lavoro, a frustare, a fare il padrone, no, è nostra. E poi manda i suoi servi a suo tempo, sono i profeti che di tanto in tanto sono mandati per dire oh, il frutto dov'è? La giustizia e l'amore dov'è? La misericordia dov'è? Cioè, e sono praticamente, sono il quarto potere i profeti rispetto al potere religioso, politico e economico, e il potere della libertà di dire così non va. Ecco.
Andiamo avanti. Sì. Leggiamo i versetti da 3 a 5. E lo presero e picchiarono e rimandarono vuoto. E di nuovo inviò loro un altro servo. Colpirono in testa anche lui e lo schernirono. E inviò un altro e uccisero anche lui. E molti altri inviò, dei quali alcuni picchiarono ed altri uccisero.
Ecco. Invece di produrre il frutto dell'amore, cosa fanno al servo? La sorte di tutti i profeti. Siccome dicono così non va, lo prendono, lo picchiano e lo rimandano indietro senza niente, il primo. E allora l'altro dice, cosa faccio? Ma gliene mando un altro. All'altro lo colpiscono in testa, forse il Battista che gli taglia la testa, e per il più lo scherniscono. Cioè, oltre fargli male c'è il disprezzo. L'importante è disprezzare l'altro, quello che ti richiama alla giustizia e alla verità. Perché se cominci a apprezzarlo è finita, sei costretto poi a cambiare. Quindi va disprezzato chi dice la verità. E allora cosa faccio? Ne invia un altro. Uccidono anche lui. È sempre peggio, cosa deve fare ancora Dio? Allora molti altri, proprio non finisce più.
Appunto, come se ci fosse una ostinazione parallela. Chi si indurisce, potremmo dire, nel rifiutare questi inviati e chi continua ad inviare. Potremmo dire, non c'è quasi una logica nel continuare a inviare queste persone, come se questo padrone non capisse. Il primo gli è tornato vuoto, gli altri nemmeno gli ritornano o tornano malconci, e lui continua a inviare, come se ci fosse una fiducia estrema di questa persona che continua a mandare queste persone. Ed è interessante il fatto che di queste persone non vengono riportate né parole né gesti. Queste persone che sono inviate sembrano non dire niente e non fare niente. Ma è come se questo fosse un po' dire ciò che li identifica è proprio l'essere inviati da questa persona. Per cui dietro il rifiuto di questi inviati c'è il rifiuto di colui che li sta inviando. È come se queste cose che avvengono dovessero avvenire per colui che li invia. La fatica di accettare. E dietro questa fatica di accettare gli inviati c'è la fatica di accettare il dono che è stato fatto. Di non credere quasi al dono che è stato fatto.
Cioè, praticamente questi agricoltori, invece di produrre il frutto e richiamare il popolo alla giustizia, fanno loro da padrone e sono i principali operatori di ingiustizia. E poi quelli che richiamano a portare frutto vengono semplicemente eliminati, ed è tutta la storia. Tutti i profeti hanno fatto questa fine. E perché Dio si ostina a mandarli? E perché ha tanta fede nell'uomo? E come andrà a finire questa storia? Che più lui ne manda, più noi siamo duri, come un muro sempre più duro contro di lui. E cosa capiterà? Sempre proprio un amore infelice. Lui ci ama, ci ha dato tutto, se ne è andato per non scomodare, dice adesso vogliatevi bene, siate felici, e invece di volerci bene ci ammazziamo, siamo tutti i suoi figli, e dice no, non si fa così, e ammazziamo anche chi viene a dircelo. E lui dice no, ma hanno capito male, mandiamone, ma lì è proprio così tonto. Una fiducia così cieca nell'uomo, è proprio così convinto che sia molto buono. È vero, sì, è convinto e insiste e non desiste.
Mi viene in mente come nel capitoli 8, 9, 10, quando ci sono le cosiddette tre predizioni della passione, morte e risurrezione, per tre volte anche lì i discepoli non comprendono. Gesù dice una cosa e loro fanno esattamente l'opposto. E Gesù torna anche a loro a parlare, a dire, a istruire. Quasi non si fa vincere dalla nostra incomprensione. Non ci abbandona alla nostra incomprensione. Ed è anche buono che non cambia, come dire, continua a inviare. Non è che cambia strategia. Non c'è altro modo che ascoltare la parola di coloro che sono inviati, di accogliere questa parola di quest'uomo.
E cosa fanno in fondo questi agricoltori che poi sono i capi del popolo? E si impadroniscono del popolo e di tutto. Cioè, Dio ha donato tutto, e poi quel che fa ogni uomo? Dio ci ha fatto tanti doni, ci ha dato il cielo, la terra, ci ha dato noi stessi, ci ha dato gli altri. Ma noi cosa facciamo? Invece di ringraziare per il dono, di amare lui e di amare gli altri, amare la terra, vogliamo impadronirci e di lui in mille modi e della terra e degli altri. Cioè, noi rubiamo il dono. Siccome Dio è dono, se lo possiedi non è più Dio, lo uccidi. Cioè, noi col bene che lui ci fa lo usiamo per fare il male. Tutti i doni di Dio che ci ha dato, la forza, l'intelligenza, ci serve per imbrogliare e dominare, basta, per operare il male, se non stiamo attenti. E Dio ci richiama, non si fa così. E chi ci richiama, noi, anche quelli, li prendiamo, anzi, sono le prime vittime del nostro male. Ecco, è praticamente un compendio di tutta la storia, non solo di Israele, ma di ogni popolo, anche di ciascuno di noi, in fondo.
Vediamo i versetti da 6 a 8. Aveva ancora uno, il figlio di Letto. Lo inviò ultimo da loro, dicendo: rispetteranno il figlio mio. Ma quegli agricoltori dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna.
Poi Gesù sta dicendo quel che capiterà tra 3 giorni a lui. Ecco, Dio non desiste, aveva ancora uno, il figlio di Letto. Aveva appena detto al capitolo 9 della trasfigurazione: questo è il mio figlio di Letto, ascoltate lui. E anche nel battesimo: tu sei il mio figlio, perché? Perché ti fai fratello di tutti, ascoltate lui. Allora invia il figlio, lo invia da ultimo, dopo non ha più niente da inviare. E dice: rispetteranno mio figlio. Questa ingenuità di Dio, eh?
Sì, appunto, c'è questa generosità, questa fiducia che sfiorano l'assurdo, perché dopo tutto quello che è successo c'è questa fiducia, e manda il figlio. Mi viene in mente una storiella di un pastore che aveva le sue pecore e aveva messo una rete a custodire questo gregge. Però questa rete aveva un buco, e allora una pecora si è infilata e si è persa. E il pastore è andato in cerca di questa pecora, l'ha ritrovata, se l'è riportata nel recinto e non ha chiuso il buco. Come dire, si dà fiducia. È come se non si dovesse fuggire per paura. E come qui, aveva ancora uno il figlio di Letto, lo inviò. Ultimo, dopo non c'è più niente, potremmo dire, non c'è più niente che ci possa donare. Come se in questo figlio ogni dono venisse a compimento. Cosa dire, non ho più niente. E lo dona. Ecco, dietro questo invio c'è, potremmo dire, quanto vale la vigna, il popolo, per questo Signore. È come se potessimo contemplarci con gli occhi di questo Signore, che non esita a inviare anche suo figlio dopo tutta quella storia. E perché si fida.
E poi anche inviare il figlio, ma perché non va lui? Così fa ammazzare il figlio. E per il padre è più duro ammazzare il figlio che essere ammazzato lui per sé. Cioè, quindi vuol dire anche la gravità del male che c'è e l'enormità del bene che ci vuole. Cioè, proprio sembra la storia da Adamo in poi, no? Di un'ostinazione nell'usare i doni di Dio per l'egoismo. E dell'ostinazione di Dio a richiamarci: no, non è così. Alla fine viene lui stesso sulla terra, perché lui stesso è presente nel figlio, e vediamo cosa dicono.
Sì, dicono che è l'erede, costui è l'erede. Potremmo dire, è uno sguardo che non vede le cose nella loro realtà. È come se queste persone vedessero in lui un rivale, invece di vedere un fratello, qualcuno che viene inviato loro, uno a cui quel padre tiene tantissimo e che lo invia, che lo regala. Ecco, questo amore diventa sospetto per queste persone. È come se l'amore che il padre ha verso questo figlio generasse l'odio di queste persone verso questo figlio. E allora diventa un rivale che deve essere fatto fuori perché si possa avere l'eredità. Per certi aspetti è come se queste persone volessero sostituirsi a questo figlio. Non riescono a credere che ci sia un amore che basta per tutti. Se è verso quella persona, è tolto a me. Se c'era lui, sono geloso di questo amore. Ho invidia. E allora l'inganno qual è? È quello di uccidere. Se tolgo di mezzo questa persona, allora io ho l'eredità. Come se ci si potesse impadronire così di un amore. E per certi aspetti una grande paura che muove queste persone, paura che tornerà anche verso alla fine nei confronti della folla, di chi non si fida di essere amato, di chi cerca di garantirsi questa posizione, perfino l'eredità. Pensano che uccidendo questa persona possano prendere il suo posto di fronte al padre.
È un po' quel che aveva fatto Adamo, Dio l'aveva fatto suo figlio a sua immagine e somiglianza, quindi uguale a lui, pienamente libero, autonomo, e gli ha dato di essere simile a Dio, cosa vuoi di più? E cosa fa Adamo? Ruba ciò che gli è donato, vuole essere come Dio, e lo sei, è un dono, non è una cosa da rubare, quindi è proprio eliminare il padre in fondo. La sorgente del dono, che poi elimini la tua identità di figlio, e qui eliminano il figlio. Ora, in fondo, il male fondamentale dell'uomo è non fidarsi di essere amato e che Dio sia amore. Per questo Dio è l'antagonista dell'uomo. È anche il figlio che è uguale al padre, e anche i profeti che ci richiamano all'amore e non all'antagonismo, li riteniamo rivali. Allora arriviamo a far fuori anche il figlio, anche Dio. Infatti Gesù sarà ucciso per il nostro peccato, per il peccato del mondo. Il peccato del mondo è rubare ciò che è stato donato, anche tutte loro. E l'amore non può essere rubato, possedito, è un dono. E Dio è amore, se lo possiedi lo uccide. E il peccato è rubare ciò che è donato. E la salvezza cosa sarà? Nel donare ciò che è rubato. Tu mi togli la vita, ti do la vita. Cioè, non è che Dio salva il mondo facendo una cosa strana, interviene, ci taglia la testa a tutti, il nostro male, ma usa il male che noi facciamo e che lui non vorrebbe. Beh, ci lascia la libertà, perché se non abbiamo la libertà è il massimo male, non siamo figli. Usa il nostro male, che è il possedere, l'uccidere, per dire: bene, io mi consegno a te, nelle tue mani, io do la vita per te. Quindi capirai che ti amo in modo infinito. E quando noi celebriamo l'Eucaristia, rendiamo grazie a Dio di che cosa? Di aver ammazzato il figlio. Tutto sommato, no? Proclamiamo la sua morte, cioè che l'abbiamo ucciso, è morto per noi. Proclamiamo il grande dono, che Dio è un amore più forte della morte. E di tutto il nostro male. E tutto il male che c'è nella storia, in fondo, nell'uccisione di Dio si consuma, perché più di così non se ne può fare. E quell'uccisione che facciamo di Lui è il grande dono. Lui dona la vita per noi. Questa è la cosa mirabile. Che Dio... Sì. Non è che ha perso il controllo del mondo. Quando era giovane era forte, robusto, teneva bene in mano, poi dopo un po' alla volta, sai, il mondo è andato a male, dice: cosa devo fare? Non so più che fare. No, continua, persevera nel suo amore fino alla fine. E alla fine il gesto massimo di male, è un male assoluto, tra il quale non c'è male, diventa il gesto massimo: bene, in quel male io consegno me stesso nelle tue mani, sono tuo. Ecco, prova a vincere una fedeltà così. Chi apre gli occhi su questo, apre gli occhi e capisce: allora non è vero che lui è il mio antagonista, non è vero che lui mi vuole rubare i frutti o vuole privarmi, anzi è quel che mi dà tutto, anzi che mi rende possibile vivere dei frutti pienamente, quel frutto del vino che è la vita e l'amore, se no è una vita infelice, di solitudine. Quindi Gesù predice quel che avverrà sulla croce. Il potere di Dio è quello di un amore che è così, di una fedeltà oltre ogni limite, oltre la morte, oltre ogni male possibile e impossibile. Lui ci lascia liberi, ma è libero anche lui. Cioè, ci lascia liberi della nostra schiavitù, della nostra coazione a ripetere. Lui è talmente libero da vincere il male col bene. Il massimo male, il massimo bene. Dove abbonda il peccato, lì sovrabbonda la grazia. Si consegna totalmente. Per questo tutto coopera al bene. Tutto, anche il male.
Sì, anche questo figlio inviato, così come gli altri che sono stati inviati prima, non c'è, non viene riportata nessuna obiezione di questi inviati a colui che li invia. Non c'è presentata una opposizione. Dopo tutta questa storia c'è un'ostinazione del Signore nell'inviare, ma c'è anche, fino al figlio, un accettare di essere inviati. Si conosce talmente il cuore di questo padre che ne è diventata una cosa sola. E dopo tutti questi invii, il modo con cui si viene inviati è ancora lo stesso. Si va da quelle persone. Non si fa nessuna obiezione a questo padre che invia, anzi, si accetta questo invio, ci si identifica quasi in questo invio. Perché vivendo così il rapporto con questo padre, davvero si può vivere un rapporto fraterno con gli altri. Non sono dei nemici quelli a cui viene inviato il figlio, sono dei fratelli. La lettera agli Ebrei, parlando di Gesù, dice che non si vergogna di chiamarci fratelli. Vediamo i versetti 9 e 10. Che farà dunque il Signore della vigna? Verrà e rovinerà gli agricoltori e darà la vigna ad altri. Neanche avete letto questa scrittura, la pietra che i costruttori rigettarono, questa divenne testata d'angolo.
Ecco, lo presero, lo uccisero, lo gettarono fuori dalla vigna, e quel che capiterà tra tre giorni. E Gesù dice: che farà il Signore della vigna? Cosa può fare ancora? E questa risposta nel Vangelo di Matteo è data dai capi stessi: verrà e manderà il rovino agli agricoltori, darà la vigna ad altri. Questo è il primo risultato, cioè che i capi saranno rovinati. Ora, quando si intende i capi, si intende questo potere economico, religioso, politico, che è tutto centrato sul potere di dominare e non di servire. Bene, quando si dice che Dio uccide i nemici, non è che uccide i nemici, uccide l'inimicizia, così uccide quel male che è dentro di noi, che è questo istinto di ritenere, in fondo, che tutto ciò che abbiamo ci serve per dominare gli altri e non per produrre frutto. E dov'è che viene uccisa l'inimicizia? Proprio sulla croce. Uno che dà la vita perché che ti ama in modo assoluto ti dice: ma guarda, allora puoi anche abbandonarti a questo amore, vale bene. E lì cade la diffidenza su Dio. E poi darà la vigna ad altri. E qui ci sono tutti i ragionamenti di Paolo nella lettera ai Romani, il capitolo 11, quando dice, e poi anche negli Atti degli Apostoli, che il rifiuto di Israele è stato la salvezza di tutto il mondo. Cosa sarà l'accoglienza di Israele? Sarà la fine del mondo, in senso buono, vabbè. È il fine che Dio ha in mente da sempre, che anche Lui ami e produca questo frutto, come ciascuno di noi. Quindi è interessante, no? E poi continua ancora Paolo, il fatto che è data ad altri, che siamo noi, non vuol dire che noi siamo migliori di loro, facciamo le stesse cose, perché questa parabola poi vale anche per noi che leggiamo. Il Vangelo è scritto non per loro, per voi e per me. Ecco, e io devo dire è data ad altri, e difatti spero che è data a tanti altri. Questo serve per la mia gelosia, dice Paolo, per la gelosia, perché dice: ah, loro sì, e io no, anch'io la voglio, allora accetterò anch'io. E poi Gesù cita la scrittura del Salmo 118 che abbiamo letto nell'ingresso a Gerusalemme, che è il Salmo della Pentecoste, della stagione dei frutti, nell'ingresso messianico, E verso il finale ci dice: la pietra che i costruttori rigettarono era testata d'angolo.
Come se con questo versetto Gesù completasse un po' quello che era stato detto appunto all'ingresso in Gerusalemme, e desse così anche la risposta in quale potere ha Gesù, quello del Figlio, quello che appunto può essere rigettato dagli uomini, come è appena accaduto a colui che è stato inviato. Potremmo dire: quella è la scelta del Signore. Abbiamo visto quali criteri guidano questa scelta, ma non ne ha un'altra. È il potere di chi è scartato. È un modo di vedere la nostra esistenza, di leggere le nostre relazioni, il rapporto con gli altri, il rapporto con le cose, così come qualcosa che capovolge le nostre aspettative. Ma quello che dice Gesù è: se è vero, citando un po' anche la parabola di Isaia all'inizio, quella della vigna, che la storia è andata e rischia di andare così, con questa opposizione al dono del Signore, dall'altra parte, citando ancora questo Salmo, ci dice che il Signore stesso ha questa presenza, una presenza di questo tipo. Come dire che da sempre questi sono i criteri del Signore. Non avete letto questa scrittura? Potremmo dire: per chi ha letto quella scrittura, quello che sta dicendo Gesù, quello che sta facendo Gesù, non sarebbe una novità, ma sarebbe anzi scoprire fino in fondo che cosa diceva quella scrittura. Il rischio è che si usa della scrittura, potremmo dire, per difenderci, o per garantirci, o per sostenere quelle che sono le nostre posizioni, ma che non hanno niente a che fare con le scelte del Signore. E allora quello che diceva adesso Silvano, sarà data la vigna ad altri, potremmo dire, è un monito che vale per noi, che varrà per sempre. Non c'è nessuna sicurezza, se per sicurezza diciamo c'è una specie di appartenenza, e loro hanno sbagliato, poi siamo arrivati noi e siamo garantiti. No, si ricomincia a leggere questa parabola e si ricomincia a vedere di quale amore il Signore ci ha circondato, e vedere che cosa facciamo, se ci sono o no i frutti. Le foglie che c'erano sul fico e i frutti che non c'erano è il rischio non solo del Tempio di Israele, è il rischio che attraversa il cuore di ogni credente, di avere una vita che potremmo dire si spende nell'apparenza, ma che il Signore scarta, il Signore non guarda l'apparenza, si va al cuore.
Io resto sempre stupito di questa libertà assoluta di Dio, che rispetta la nostra libertà in modo assoluto, della nostra ostinazione, della sua ostinazione, e poi che riesce a fare del massimo male che facciamo la pietra d'angolo, anche, e anche la chiave di volta, è la stessa parola, che tiene su tutto. Cioè proprio il male che noi facciamo alla fine diventa il centro di tutta la salvezza. Perché? Perché in quel male io capisco che lui mi ama in modo infinito, perché non mi condanna, mi è sempre fedele. Anche se gli tolgo la vita, ho una fedeltà superiore la sua vita. Ed è questa la chiave di volta che ci sostiene, l'essere amati in modo assoluto, che ci permette di scoprire la nostra identità, l'identità di Dio e l'identità degli altri che sono amati come me, e cambia la vita. Per questo questa parabola vale per ciascuno di noi, e Paolo dirà: Cristo è morto per i peccatori, dei quali sono il primo, ciascuno di noi. Non è che vale solo una volta. Questa fedeltà di Dio, sempre, che si scontra sempre con la mia infedeltà. Anche Pietro, cioè io morirò per te, rinnegherà, poi capirà la fedeltà di Dio proprio quando lui lo rinnega, e lui mi è fedele. Allora chi mi separa da questo Dio che è fatto così? Chi mi separerà dall'amore di Dio? Non dal mio amore per Dio, ma dall'amore che Dio ha per me, nulla, neanche la morte, neanche l'uccisione sua. Ed è qui che scoprirò l'identità sua e anche l'identità mia più profonda, che risponde al mio desiderio più profondo di essere amato in modo assoluto e accettato. Allora posso accettarmi e amarmi, e posso anche amare gli altri come me stesso. E allora cambia il mondo, ed è la chiave di volta questa. Questo è l'unico potere di Dio, amare così. Qual è il potere? È questo. Che è la chiave di volta del mondo nuovo, quella che tiene insieme tutto, il resto è un dettaglio. Dal Signore venne questo, ed è meraviglioso ai nostri occhi. Come ha fatto a fare una cosa così prodigiosa che dal più grande male che possiamo fare, neanche immaginabile, tanto è grande, lui ne fa la chiave di volta. E questo ci serve anche a leggere la storia con altri occhi. Il male c'è, ed è grave, e Dio lo conosce bene. E dov'è Dio in questo male? È quello che lo porta su di sé. Tutti i poveri cristi del mondo, tutti gli uccisi, tutti gli innocenti. Ma alla fine, quando uno è ucciso, è sempre innocente quando è ucciso, perché non può più nuocere. Cioè, ed è sempre ucciso da un violento, più violento di lui in quel momento. E allora proprio tutto il male del mondo è già consumato lì, per aver già ucciso il padre all'inizio e il figlio alla fine, in mezzo a tutti gli altri. E in questo qui c'è Dio che si consegna e ci fa scoprire la sua fedeltà, il suo amore assoluto per ciascuno di noi, che mettiamo in croce gli altri, come volevano fare anche i due crocifissi con lui, ma quella volta hanno perso loro. E dico, perché lui è qui con noi, non poteva essere tra quelli che ci mettono in croce? Oppure ci alleiamo, salvate noi e mettiamo in croce i romani che ci stanno mettendo, era la proposta di noi. Invece scoprono chi è Dio proprio lì, perché è così. L'unico potere che ha Dio è questo.
Ed è un potere che si può contemplare con occhi, potremmo dire guariti, come quelli di Bartimeo. Questa meraviglia la si può contemplare perché appunto nella pietra scartata vede questo potere del figlio, vede le scelte del Signore, di chi legge non solo questa vicenda ma la propria vita con questi occhi. Allora è la meraviglia di questo Signore che manda i profeti, i servitori, il figlio, la pietra scartata. Quello che umanamente sembra un fallimento, in realtà è un compimento. È il compimento di questo amore. Non viene mai meno. Non viene mai meno. C'è una fedeltà. C'è una fedeltà che arriva fino a questo punto. E leggiamo l'ultimo versetto.
Ancora una cosa su questo. Questa fedeltà che vince, la capiscono i discepoli molto tardi. Prima c'è stata la Pentecoste, ma non hanno capito molto bene, perché dicono: voi l'avete ucciso, voi l'avete... ma Dio l'ha risuscitato adesso. Quando capita anche a loro di finire in prigione negli Atti degli Apostoli, a Pietro e Giovanni, cominciano a ragionare diversamente e dicono: è vero, ecco, scusate, c'erano davanti gli occhi, non lo vedevo. E mentre sono in prigione dicono: davvero in questa città, cioè mentre hanno la stessa sorte di Cristo, si riunirono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che è il nostro Cristo, Erode, Ponzio Pilato, con le genti e il popolo di Israele, si sono riuniti per fare che cosa? Per compiere ciò che la tua mano, vuol dire il tuo potere e la tua volontà, il tuo cuore aveva preordinato che avvenisse. Cioè tutti, Ponzio Pilato, tutti i pagani, il popolo di Israele e tutto il male del mondo, cosa hanno fatto? Hanno compiuto ciò che il tuo potere e il tuo cuore voleva che avvenisse, consegnarsi nelle mani degli uomini. Questo è il grande mistero di Dio. E come anche Giuseppe, Genesi 5:20, quando i suoi fratelli hanno paura dopo la morte del padre, adesso questo si vendica, e dice: se voi avete pensato di farmi del male, Dio se ne è servito per fare un bene, far vivere un popolo numeroso, come vedete. Cioè, è strano questo Dio che ha un amore tale da vincere ogni male e ogni morte, e lì conosciamo lui. E poi nasciamo anche noi tutti, paragonarvi la storia del cieco, è importante perché il cieco è uno che viene alla luce, che nasce. Noi nasciamo come uomini quando ci sentiamo amati così come siamo, se no quelle parti non amate non sono ancora nate. Esistiamo in quanto amati senza condizioni. Se c'è una condizione è una morte. Per questo questo dono assoluto di Dio è la nascita dell'uomo nuovo, la pietra d'arte è stata l'ancora ed è la meraviglia. E per questo anche il male, e si capisce che è veramente male e non va fatto, non lo faremo più quando comprendiamo che c'è questo amore, e il frutto che lui vuole è che rispondiamo a questo amore con l'amore tra di noi. È il grande mistero, e sarà il grande frutto anche che verrà dalla contemplazione di quest'anno che faremo della passione, che Marco è tutta un'introduzione alla passione e qui già introduce molto da vicino quale sarà il potere di Dio, la mano di Dio.
Versetto 12: e cercavano di impadronirsi di lui ed ebbero paura della folla, infatti compresero che disse la parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono.
Bene.
Sì, cercano esattamente di fare quello che Gesù aveva detto, di prenderlo, lo presero, lo uccisero, diceva nella parabola, e cercano infatti di impadronirsi di lui. Compresero che disse la parabola per loro. Da un lato Gesù ha raggiunto lo scopo per quello che poteva. Non può sostituirsi alle persone nel rispondere con le loro scelte a questa parabola. Ha continuato a parlare con loro con quel linguaggio e in effetti loro hanno compreso. Ma di fatto in quello che stanno facendo, potremmo dire, stanno esattamente praticando quello che Gesù ha detto. Nota, con la paura ancora della folla. Da un lato non sono liberi ancora di accettare questo dono, dall'altro non sono nemmeno liberi di fare quello che ritengono di dover fare. Sono bloccati in tutti e due i modi e non possono far altro che lasciarlo. Lo lasciano non per chissà quali motivi, perché non possono di fatto adempiere quello che volevano, ma è come se la comprensione arrivasse fino a un certo punto. Comprendono, ma come dire, non si sentono ancora messi in questione. È come se la soluzione si vuole togliere di mezzo Gesù.
Sai cosa mi sembra? Che questi qui sono un po' come noi, no? Che abbiamo capito che la parabola è per noi. Però cosa facciamo noi dei doni di Dio? Li usiamo per impadronirci degli altri, che poi il Signore è l'ultimo degli uomini. Quando l'avremo fatto forse capiremo, intanto ce lo dice prima, capiremo che lui ci consegna a noi. Dove? Là dove noi sbagliamo, là dove noi non lo accettiamo, là dove noi lo possediamo, là dove noi lo uccidiamo, è morto per me che per gli altri. Ed è bene saperlo prima, quando capita capisco che è per me questa parabola. Però è inevitabile, lo lasciarono ma solo per 3 giorni, adesso devono subillare il popolo, corrompere Giuda, dare i 30 sicli, eccetera, ma è immediato.
Sempre questa logica anche dell'impadronirsi, no? Di questo atteggiamento che può essere nei confronti delle cose, delle persone, di chi cerca di impadronirsi perché fondamentalmente non si fida e deve stringere, deve impossessarsi per poter essere quasi tranquillo. E questo può avvenire con gli altri, con le cose, col Signore stesso. Ritorno un po' a quello che si diceva anche nel Tempio, del modo di vivere la relazione con Dio e la relazione con gli altri. fermarci, riprendere un po' il brano e poi condividere quello che più ci colpisce di questo brano.
Qualcosa deve produrre. Beh, è interessante una cosa, no? Che Dio non è padrone della vigna per sé, lui l'ha piantata, l'ha affidata a noi, ma neanche noi siamo padroni. Nessuno è padrone, Dio è padrone di noi, dona tutto. E tutto ciò che abbiamo l'abbiamo in uso. E quest'uso deve però dare a una condizione, insomma, di conservare la cosa, la vigna. E la vigna è fatta per fare il vino. E l'uomo è fatto per amare, e se non ama non è uomo, come la vigna che non fa vino. Per cui l'unica condizione è l'affitto, con cosa si paga? L'amore si paga con l'amore, ma non è un pagare. È la possibilità di vivere, perché se non si vive nell'amore, noi devastiamo la terra. In fuori la parabola della vigna di Isaia, no? Quelli che operano ingiustizia, che assommano campo a campo, terra a terra, e gli altri sono mandati via perché non c'è più posto per nessuno, abita uno da solo che è padrone di tutto perché ha già ucciso tutti. E questo Dio non vuole. Però crede di essere Dio, sono l'unico, sono solo, e invece no. Dio è esattamente l'opposto. Quindi c'è la storia dell'umanità qui dentro, di ciascuno di noi che non capisce perché sta al mondo, stiamo al mondo perché cosa? Per possedere, per avere un po' di potere, avere ognuno la sua piccola fetta e per difenderci dagli altri, attaccarli o tenerli sotto, oppure per vivere da figli e da fratelli. Primo è l'inferno, meglio non essere nati. Secondo è davvero una vita bella. Ed è questo che vuole, perché questo uomo è poi il padre. E il vignaiolo sono poi i suoi figli, siamo noi, e gli manda il figlio. Per dirci, guardate come fa il figlio, ama tutto come me, fate lo stesso.
Questi vignaiuoli sono figli loro stessi.
Sì, sono i capi del popolo però.
Sì, però voglio dire, avendo dato il libero arbitrio, cioè non c'è niente di preordinato, ognuno si giocherà la sua vita e il suo modo di essere. Poi uno può diventare il figlio prediletto e l'altro non operare bene, ma non è scritto prima in qualche maniera.
E non è scritto prima, però c'è qualcosa di scritto prima, nel senso che noi viviamo l'ambiente che respiriamo e viviamo dei modelli che introiettiamo. E a quel che mi risulta, Adamo ebbe come primo modello il serpente, che suggerisce l'immagine diabolica di Dio, che è onnipotente, lui si è libero, tu no, ti schiavizza, e allora lui può essere come quel Dio e fa così. Viviamo di questo falso modello. In fondo il Vangelo non è altro che la sdemonizzazione dell'uomo di Dio per farti vedere il vero modello di uomo. Tant'è vero che Gesù si chiama il figlio dell'uomo, mi meraviglio sempre di più perché siamo tutti figli di uomo. È il massimo comune divisore per tutti, se ne è. Meno di così non c'è nessuno. E questo è il figlio di Dio, che è perfettamente umano. Mentre noi invece abbiamo una disumanità, perché usiamo appunto ciò che siamo in antagonismo, non viviamo i limiti come luogo in fondo di comunione, di amore, ma di lotta, di possesso, di potere, di dominio. Rappresentata appunto dai sommi sacerdoti che sono il potere religioso e politico insieme in Israele, gli scribi sono il potere culturale che giustifica il modello e gli anziani che sono quelli che hanno il potere effettivo. E sono questi gli agricoltori dai quali tutti mutuiamo il modello, perché ce li leggiamo noi questi dall'inizio, quando vogliono un re chi prendono? Il Roma. E Dio non lo voleva, dice, come? Volete buttare via la vostra libertà di figli? Rinunciate a me facendo così e a voi stessi. Sì, comunque è un testo misterioso che svela il potere che ha Dio nella storia e con noi, è il potere di una fedeltà senza limite. L'unico potere. E lo sa, è di mettersi nelle mani, perché amare vuol dire mettersi nelle mani dell'altro. Quindi è il potere dell'impotenza in fondo, che è l'unico potere reale. Sì, il potere vuol dire possibilità, sì. È l'altra possibilità, ma tutti davvero, quando si dice che tutti abbiamo peccato, tanto è vero che la parola potere, che vuol dire possibilità, è ormai solo in senso negativo.
Viene poi in mente che la logica della pietra scartata non è una logica provvisoria. Poi una volta che si afferma, allora, cioè, non è che il Signore debba convertirsi ai nostri criteri, l'opposto, fidarci che la vera vita è in questo, questa è la, e ciò su cui queste persone, dai profeti a Gesù, ha giocato la propria vita.
Qui Gesù prende prima la parabola della vigna per dire che stanno facendo così e quindi è una rovina, e poi prende la citazione del Salmo 118, che è il Salmo dei frutti della Pentecoste, del possesso della terra promessa, la terra dà il suo frutto, che è quello che dicono Osanna, è benedetto colui che viene nel nome del Signore, che è lui, il re che viene, viene il regno di Dio. E poi continua lo stesso Salmo, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, e questa è una meraviglia. E Gesù stava venendo con l'asino, e l'asino è simbolo di Dio, che porta il peso del male degli altri, è simbolo della croce, dove lui porterà il peso totale del mondo su di sé. Quindi lui, con l'amore, la fedeltà, l'umiltà e la mitezza, vince la violenza, il dominio e il potere, fa scomparire i carri e i cavalli.
E anche la solitudine che era menzionata nel Salmo, no?
Sì.
Il rischio della solitudine.
Poi la massima solitudine è la morte, invece proprio nella morte è solidale con noi, addirittura nella morte, lui che è il Signore della vita, quindi... In fondo gira e rigira, il Vangelo c'ha poche cose da dire. Dire che invece di ammazzarsi è meglio volersi bene, perché siamo voluti bene in modo infinito. E quando è che capiremo queste cose? Perché istintivamente subito c'è meccanismo di difesa e di aggressione. Non è che siamo fatti male, lui si scusa, dice io non c'è il serpente. Cioè, capire questo è vivere, prego.
Se mi sono distratto io, può essere, okay. Però avevo letto una parola che semplicemente ostenta un amore di Dio, nonostante
Sarà lui che sarà ucciso sulla croce, porterà la nostra morte, perché la conseguenza logica sarebbe sterminare. Tra l'altro in greco c'è una parola che non è sterminare, non si sa bene, è la stessa parola che si usa: chi perde la vita la salverà. L'unico sterminato sarà lui. Però c'è sotto anche il fatto che facendo così noi ci sterminiamo davvero gli uni gli altri, tant'è vero che saranno anche sterminati, perché si ribelleranno i romani per avere il potere, ma sai, non ti devi ribellare a chi è troppo potente, se no fai la fine che ha fatto Cristo, quindi sono diventati i poveri cristi alla fine. Anche loro sono stati ammazzati 1.100.000 nella guerra giudaica. Quindi prevedeva questo anche, che è tragico. Perché questo gioco di violenza alla fine ti ricade addosso, da parte di chi è più violento. E allora erano violenti, ma poco, rispetto all'impero romano. Sì. Ecco, tra l'altro Matteo che viene dopo la mette questa risposta in bocca dei capi del popolo, questa sarebbe la logica, verrà e sterminerà, e invece non viene e non stermina, finisce in croce lui, l'ha appena detto poco prima, che si consegna nelle mani degli uomini. Cosa farà Dio? Farà come il padre gliel'ha mandato e lui si consegna.
Sì, anche perché poi non sarebbe tornato nel punto del discorso, perché il pallone, la linea, abbiamo detto che non c'è nessun pallone.
Esatto.
Perché anche Dio è il padrone.
Esatto. Dio è padre, sì. Sì. La logica sarebbe che stermina, invece lui sarà sterminato per sé. E poi dice: non avete letto questa scrittura? La pietra scartata, cioè il figlio che sarà ucciso sarà testata d'angolo, perché testimonierà che Dio è fedele con un amore più forte della morte. E questa è la testata d'angolo, o la pietra chiave di volta che tiene su tutta l'umanità. Sperimentare questo amore assoluto. E anche... Vabbè. Poi dico, la storia è tutta sospesa, perché dall'inizio e ammazza l'uno, ammazza l'altro, e tutti uno dopo l'altro, c'è tutta la storia dei profeti ammazzati, e alla fine dice questo, chissà cosa sarà, peggio ancora. Bene, vuol dire che la storia è così, che il male c'è, eppure non vince il male, il male è vinto dalle sue stesse mani, si scava la fossa da solo. E addirittura quando nell'orto vengono per prendere Gesù, e Gesù dice: siete venuti per concepirmi, perché in greco è la stessa parola, prende tutti insieme, concepire è la stessa. Se noi nel nostro male e concepiamo Dio come amore e misericordia infinita, dal più piccolo al più grande lo conosciamo lì. Se non ci fosse, meglio, perché non è per certo che ci sia, ma c'è di fatto, ecco, e la Bibbia è molto realistica, eppure in questo male Dio non perde, ma vince il male col bene, con questa fedeltà, che è l'unico modo, insomma, se no, se ne abbiamo una migliore le possiamo suggerire. Ma se il male è la diffidenza, non ti fidi dell'amore, ci vuole solo un amore che sia più forte di ogni condizione per arrendersi, e allora possiamo finalmente vivere, respirare e nascere. E sarà ciò che avverrà, spero, nel corso di quest'anno, contemplando lentamente il potere che ha lui, che è quello di mettersi nelle nostre mani. E lì vedremo anche il potere che abbiamo noi.
Concludiamo con la preghiera di Gesù. Padre nostro,
che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La prossima volta c'è.
Ecco, ci vediamo martedì prossimo, che è il 27. Poi cominciamo già ad avvertirvi che invece gli altri due martedì non ci sono.